one ticket, please. Long almost everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.
Sette in punto, questa è Let Music Play, ottava puntata. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Prima di iniziare, buongiorno a te Mario, in tecnico e regia.
Ciao Valentina, è un piacere essere qui.
Allora, caro il mio Mario, prima di iniziare bisogna presentare il nostro ospite d'onore che però ahimè non potrà essere, diciamo, live qui con noi. Però
ospite,
abbiamo rimediato, ecco, sì. Quindi diamo il benvenuto a Rocco Sinisgalli. Ciao Rocco.
Ciao, grazie per l'invito, prima di tutto è sempre un piacere. Ciao, buonasera.
Ciao Rocco,
è un po' strano fare una diretta del genere, però insomma bisogna adattarsi. Questa tecnologia però è andata avanti, dai, ce la possiamo fare.
Sì.
Allora, oggi parleremo di, correggimi se sbaglio, di Jaco Pastorius, uno dei più grandi bassisti al mondo, suggeritomi da Rocco appunto. Ma prima di iniziare io vorrei ricordare che appunto siamo in diretta su Radio Ruoti, quindi potrete seguirci sul sito www.radioruoti.it, seguirci mediante app Radio Ruoti o mediante l'app FM World e interagire con noi mediante il numero di cellulare 350 12 62 963. Che dici, partiamo Rocco?
Sì, quando vuoi.
Ok,
quando vuoi.
Partiamo. Allora, io, come stavo spiegando, volevo un attimo, prima di partire con la biografia di questo grande artista, che differentemente dalle altre volte, noi abbiamo trattato di un autore, di un cantante, di un gruppo, ma oggi andremo a parlare di un bassista, ok? Quindi io volevo chiederti come mai ti ha colpito, cosa ti ha colpito di questo bassista in particolare? Perché è molto di nicchia, ecco.
Allora, devo dire che all'epoca anche in Italia c'erano bassisti assolutamente straordinari, ne cito un paio, ma mi perdonino gli altri, però insomma... Però io studiavo sempre con gli Area, quindi Area Stavolazzi al basso, e spesso anche la premiata Forneria Marconi, col grande Patrick Zivas al basso, che poi ho scoperto che prendeva lezioni, beato lui, da Jaco Pastorius.
Che fortuna.
Guarda, però ti devo dire però che mi è capitato un disco, una cassetta, perché all'epoca purtroppo... Ahimè, non c'erano cellulari, c'erano queste mega cassette che erano come le cassette della frutta, stereo 7, stereo 8, non mi ricordo, cioè, erano delle cose gigantesche. E c'era una registrazione dei Weather Report.
Che poi andremo a scoprire chi sono.
Sì, ho sentito il basso, ho detto, ma porca miseria, ma che roba è questa, porca miseria.
Sì,
ma chi
perché
c'è?
Per chi non conoscesse Rocco, oltre ad essere una grande persona, è anche un bravissimo artista.
Grazie.
E infatti, come stavamo analizzando prima, lui inizia, ha molte analogie con Jaco, cioè ha suonato il contrabbasso, ma ha suonato poi il basso.
Sì. Sì.
Okay.
Guarda, poi non volevo solo finire, guarda, ti finisco di raccontare poi. Poi ho avuto la fortuna di vedere Jaco dal vivo, purtroppo non ho testimonianze, perché non c'erano gli smartphone, non c'erano neanche i telefoni, i cellulari in verità, quindi quando ho fatto il tour in Italia. E io sono rimasto, davvero, mi sono
innamorato
di Jaco,
esatto.
Pastorius. Guarda, no, perché... Era una leggenda, purtroppo devo dire un uomo dominato dalla sua stessa leggenda, poi però è stato un personaggio che ha rivoluzionato il basso.
Beh, però sei stato molto molto fortunato a conoscerlo, ripeto, io l'ho conosciuto ma per puro caso,
sì,
ecco. Quindi sei sono stato anche fortunato in questo.
Molto fortunato. E guarda, devo dire, poi quel concerto ha segnato tutto il resto della mia vita musicale, insomma, per fortuna devo dire, non la vita personale, perché io e Giacomo poi vedremo, purtroppo ha avuto una vita abbastanza tormentata, travagliata.
Sì, lo andremo a scoprire dopo. Nel frattempo io vorrei lanciare il primo brano, che è The Chicken, ma è la sua rivisitazione di The Chicken, brano che lui ripropone nel 1968 ad una casa di, cioè alla vedova di John Coltrane, Alice, e quindi da qui nasce tutto. Vai Mario, The Chicken. Beh, diciamo, come inizio non male. Cioè, a me fa impazzire questo basso e soprattutto io ho visto il modo in cui lo suona, cioè, e lo fa in modo così veloce che io mi perdo solo a guardarlo. Cioè, non solo a sentirlo, ma a guardarlo.
Guarda, io l'ho pure guardato. Ti devo dire, sì, questo è un brano, che Giacomo utilizzava per affermare la sua radice R&B e quindi lo suonava con grande orgoglio.
Sì.
Sì.
Beh, io allora innanzitutto io vorrei un attimo, diciamo, parlare di Giaco, perdonami se ti interrompo. Allora, lui nasce, correggimi se sbaglio, il 1 dicembre del 1951 in Pennsylvania. E diciamo che è stato sin da subito un appassionato di musica, però in qualche modo ha avuto diciamo, è stato inculcato alla musica perché è figlio di musicista. E la cosa che ho più apprezzato di lui è che proprio perché avendo questa passione leggevo fra le varie curiosità che lui, guadagnando i soldi come fattorino, li mette da parte,
leggeva i giornali,
li mette da parte poi per comprare una batteria. Infatti, paradossalmente, lui inizia non suonando il basso, ma suonando la batteria. E peraltro, oltre ad avere la passione per la musica, lui è anche appassionato di calcio. E però, ahimè, questa, oddio, forse è stata una sua fortuna, ecco, perché un giorno, mentre lui giocava, mentre era in un allenamento di pallavolo, sì, di calcio, ormai sono abituato alla pallavolo, praticamente lui fu gravemente ferito al polso, tanto che dovette, diciamo, cambiare strumento, ahimè. Quindi lui, sempre sfruttando dei soldi perché faceva questi lavoretti come paperboy, ok, acquista un Fender Jazz, quindi questo basso, inizia, diciamo, a dare melodie, ecco, le prime sinfonie. però io dicevo, notavo molte analogie con te perché successivamente acquisì anche un contrabbasso. Infatti io, a proposito di questo, vorrei chiederti una cosa, perché quello che ho riscontrato, essendo pseudo musicista anch'io, è che è veramente difficile capire quale sia il proprio strumento. E quindi come hai fatto a capire che era il basso il tuo strumento?
Allora, qualcuno dice che il basso e il contrabbasso è come avere moglie e amante. Sì, perché alla fine sono strumenti molto diversi in realtà. In comune hanno solo l'accordatura, poiché il diapason è esattamente doppio. Mario in questo mi può anche dare conferma, anche lui ha avuto un approccio come contrabbassista. Mario, è giusto? Non, mi pare di sì, comunque. Sì. Quindi diciamo così.
Il garage è... ma non c'è più nel garage.
Non c'è più perché è
sparito.
Ho trovato... Scusa se ti interrompo, Rocco, perché il contrabbasso stava lì inutilizzato per me, quindi ho trovato una nuova sistemazione. Gli ho fatto trovare una sistemazione e sono felice perché dopo un po' questa persona mi chiama e è contentissimo perché si è regalato il contrabbasso a 50 anni. Gliel'ho dovuto portare a Taranto, tipo, l'anno scorso. Dopo un anno mi ha riscritto, era felicissimo, dice uno dei suoi più grandi sogni.
Sono strumenti, diciamo, che io non ho mai provato, ma è molto difficile, cioè come funziona? Come si fa?
Allora, sono strumenti, il contrabbasso, io che conosco bene perché l'ho studiato, è uno strumento comunque cieco, come il violino, come la viola, violoncello, detti strumenti ciechi, nel senso tu non hai un riferimento con i tasti, quindi dove non guardando non hai un riferimento preciso.
Già fai difficoltà così.
Quindi praticamente si suona a posizioni. Quindi tu ti metti in una posizione e sai che in quella posizione hai una serie di note sulle corde. Ovviamente questo si ottiene con molto, molto, molto studio.
Allenamento, tante bestemmie,
Assolutamente. questo, però sì, alla fine si fa. Poi niente, pure io come come Giacomo, ma purtroppo non come talento, solo come gusto. Suono spesso un fretless, ma solo che Giacomo se lo costruì togliendo come
infatti,
sappiamo tutti.
A proposito di questo, narriamo un po' questa vicenda, perché mi ha colpito. Cioè lui con un coltello da burro.
Sì, toglie... toglie i tasti e poi riempie i vuoti con una resina, insomma, sì. E così ottiene il suono che poi l'ha caratterizzato e che tutti abbiamo cercato disperatamente di imitare, con, devo dire, risultati scarsi, perché poi, diciamo, lui aveva quello che manca a tanti di noi, aveva coraggio, guarda, quello che si dice di Giacomo, ho due secondi, vi racconto.
Sì, vai.
Quello che si dice di Giacomo, che oltre ad avere uno straordinario talento, questo ovviamente, era una persona che non conosceva la paura, era coraggiosissimo. Dice il suo amico Bob Moses, un batterista con cui ha registrato con Pat Metheny Bright Side's Life, un bellissimo album che qualche volta sentiremo, lo portò un giorno in un bosco a New York, c'era una cascata, 5 metri, e un pochino d'acqua e un sacco di rocce che riaffioravano. Giacomo si spoglia e si butta, lui gli grida Giacomo, cioè, lui già lo vedeva morto, sfracassato.
Giacomo,
lui non sapeva quanto profonda fosse quell'acqua, però si tuffò senza paura e lui così era, e poi riemerse felice, che bello, e lui così era sullo strumento, capito? Questo
io
era.
Immagino la faccia del tipo che lo guarda, cioè riemerge, dice ma scusa, ma tutto a posto?
No, il tipo, cioè, lui già allora me. Proprio Moses racconta che lui già pensava, lo vedeva già morto, sfragellato.
Beh, immagino.
Per dire, Giacomo era così anche sullo strumento, senza paura.
Beh, però appunto andava. Nella vita ci vuole coraggio, ecco.
Certo.
Non solo passione, ma anche coraggio.
Certo.
Dici, andiamo avanti? Allora, dai. A proposito della sua carriera, diciamo che il suo successo più grande nasce con l'approdo ai Weather Report, che è stata una mirabolante band jazz fusion in cui Giacomo ha iniziato a militare dal 1976. Proprio in questi anni uno dei brani da lui riproposti è Donna Lee, brano di Charlie Parker, e che lui presenta al leader di questa band che si chiama Joe Zawinul. Quindi andiamo a sentire Donna Lee. Thank you. Madonna, che pezzaccio. Ma io immagino
bellissimo.
Tipo
Valentì, bellissimo.
Io immagino tipo Rocco alle prime nei suoi primi anni che conosce Giaco e provare sti pezzi al basso, cioè da impazzire, cioè secondo me tu
sì.
Sarà stato
allora,
difficilissimo.
Sì, guarda, questo già è, parlo col sax perché come hai giustamente detto tu, questo è uno standard di Charlie Parker.
Sì.
Del sassofonista. Quindi già farlo col sax si fanno i salti mortali, che è uno strumento che fisicamente è più agile rispetto al basso.
Sai,
no?
Il suonare il sax è il mio sogno nel cassetto, sai.
No,
sarà.
Bellissimo il sax, come assolutamente eccezionale, uno strumento fantastico.
Ma
dico, però comunque è molto più agile del basso, quindi si presta di più a fare passaggi virtuosistici. Invece io col basso sì, l'ho studiata e Donna lì la studio ancora, è molto complicato, insomma, tutt'oggi, anche sì. Se oramai, diciamo così, sono abbastanza navigato, però non ti nascondo che è un brano che quando lo devi eseguire ti fai la croce.
Letteralmente.
Veramente ci vuole coraggio, perché è molto articolato, insomma, no?
Senti, invece a proposito delle tue esperienze musicali, io so che sei diciamo uno famoso, ecco.
No, famoso
dai,
no,
narraci.
No, famoso no, dai. Sì, insomma, sì, grazie a Dio sono riuscito a coltivare molto questa mia passione. E soprattutto, diciamo, negli ultimi 10 anni sono stato rinchiuso tipo in conservatorio e ne sono felice.
Hai fatto il lockdown ormai, in conservatorio.
Ho fatto il lockdown perché sì ho studiato molto e continuo a studiare,
certo.
Ma lo faccio veramente con grande passione e con fame, e quello che non deve mai mancare, e con umiltà.
Sempre, soprattutto, perché, sì. Infatti queste credo che siano, diciamo, a prescindere dalla passione, ma credo che siano le doti che uno debba avere a priori, soprattutto quando decide di essere un artista, perché alla fine sei un artista. Quindi
sì, bisogna poi diciamo l'umiltà è quello che ti spinge appunto a studiare, a cercare la nota che funziona di più, o quella che piace di più a te, che ti emoziona di più. Poi questo discorso dell'emozione, sai cos'è? Se tu ti emozioni, magari fai emozionare anche chi ti ascolta. Se tu suoni in maniera fredda, dimmi, scusami.
Non è da tutti questo fatto di emozionare, perché io, sai, sono molto appassionata di musica e seguo molto anche quando ci sono quelle trasmissioni tipo X Factor, The Voice, queste robe qui. E sì, sebbene magari ci possano essere grandi talenti e tutto, ma non tutti hanno la capacità di emozionare. Quindi
certo, no, ma perché lo devi sentire tu mentre suoni?
La tua anima.
Sai cos'è? Ti devo dire, guarda, te lo dico pubblicamente, perché tanto, diciamo così, non è un segreto. Io ti dico, quando tu per esempio fai un solo, e il solo è sempre un grosso punto interrogativo, a meno che non ti chiami appunto Giacomo Pastorius, certe volte pensi, dici, Madonna che schifezza. Invece, no, guarda che è così. Poi certe volte lo fai così bene che ti emozioni tanto, dici, porca miseria, che bella nota, che bella frase, e questa cosa arriva anche agli altri.
Sì.
Capito? Però se tu lo suoni in maniera così indecisa, insicura, con paura, questa cosa arriva anche agli altri.
Sì, ma infatti quando noi eravamo le prime volte in diretta si avvertiva anche radiofonicamente parlando,
sì,
la paura,
sì,
ecco. Anche quando
sì,
si cantava,
sì,
si sentiva un attimo questo vibrare, ecco.
Assolutamente.
Comunque, proseguiamo con la carriera di questo Giaco, ma più di altro con la sua vita privata. Sempre nel 76 lui incontra una giovane ragazza dal nome Tracy Lee, che poi sarà destinata ad essere sua moglie nel 1970. A proposito di questo, abbiamo scelto un brano che si chiama Portrait of Tracy, quindi il regalo per Tracy, che andremo ad ascoltare. Vai Mario. Thank you. Breve ma intensa questa traccia. Comunque, stavo leggendo nelle varie curiosità, ecco, di Giaco, che oltre ad utilizzare diverse tecniche di cui comunque parleremo più in là, usa degli armonici in particolare. Rocco, narraci di questo.
Sì, allora, sì. Dico prima una piccola curiosità su Tracy Lee.
Certo.
Praticamente sì, per Tracy Lee era una biondina carina e vivace che aveva attirato l'attenzione di Giacomo. Però Giacomo era così, era tipo un cavernicolo, lui si è avvicinato senza troppe chiacchiere e gli dice: tu e io ci apparteniamo, basta, appunto, cioè senza girarci troppo intorno. E lui era così in tutte le cose. Anche
chissà
con la
lei
musica.
Che avrà pensato
sì sì, e questo brano, come tu giustamente hai detto, è scritto proprio per Tracy, per questa bella biondina che aveva attirato la sua attenzione. Praticamente sì, lui come abbiamo detto, lui con il basso apre le porte a tutte le generazioni che sono seguite dopo. In questo brano in particolare lo esegue solo utilizzando gli armonici naturali e gli armonici artificiali. Adesso non mi soffermo sulla tecnica perché
certo,
vi annoierei, però in pratica praticamente Giaco esegue la melodia, gli accordi, utilizzando questo suono particolare che si ottiene senza fare pressione sulle corde, quindi sfiorando semplicemente la corda e quindi ottenendo questo suono. Poi noi sappiamo, chi ha studiato poco musica, in un armonico sono contenute una serie di note, no? E quindi questo gradevole suono molto particolare, e Giacomo con questo brano praticamente dimostra la sua maestria, una
sì,
padronanza assoluta.
Diciamo perché letteralmente per fare geniale, ecco.
Sì, dimmi, scusami.
È stato letteralmente geniale, ecco. Poi per
geniale, sì, anche perché per ottenere questi accordi e questi devi avere in primis un talento, ma poi delle mani enormi, e devi avere padronanza assoluta dello strumento.
Sì, io quelle poche volte sì, che mi cimento con la chitarra, ad esempio, tipo ancora non so fare quegli accordi perché tipo il dito faccio per metterlo su una corda e poi nel frattempo si stacca un altro, capi, perché non vuole rimanere al suo posto.
Sì, sì, è difficile, guarda, speriamo prossimo, che se riusciamo a fare una puntata dal vivo, ti faccio vedere, per mettere solo un accordo di questi, cioè che devi fare con le mani. Cioè,
ma
è pazzesco qua.
No, proviamo a suonare il basso.
Posso dire la mia?
Sì, certo.
Anzi, sì, ben venga una puntata dal vivo. Siamo...
ma infatti, cioè, guarda, ci sarebbe
speriamo,
stata proprio...
Speriamo il momento che questo possa accadere.
Sì,
speriamo, sì.
Prestissimo,
speriamo,
perché sarebbe proprio... La riprova anche visiva di quello che succede dietro uno strumento. Uno di solito pensa alle note, ma non sa che è un gesto fisico che implica conoscenza, implica lavoro, fatica, implica sperimentazione. Jacopo, a quanto pare, è un sperimentatore, no? Questo che sta emergendo adesso.
Certo. No. Jacopo, bellissimo, guarda, ti devo dire, per esempio, c'è una divertente intervista di Patrick Zivas della Premiata Forneria Marconi, che andava a lezione da Jacopo, dove dice che certe cose che di Jaco sono insuonabili per i mortali, perché lui, oltre ad essere un genio, aveva queste manazze gigantesche e si pigliava tutta la tastiera del basso, quindi lui si ammazzava, poverino, ma non ci riusciva.
Comunque, è una cosa che ho notato anch'io, cioè, nel senso, ho notato che buona parte di chi suona chitarra oppure il piano ha delle mani enormi, delle dita enormi, cioè diverse dalle mie, forse sarà per quello che non ci riesco.
No, ma allora quello ti viene con lo studio, guarda, ti viene con lo studio, Valentina, se ti posso dire, se ti faccio vedere come si apre la mia mano sinistra, non è normale, uno pensa che sono malato, perché cercando sempre appunto di prendere degli intervalli molto lontani, alla fine la mano si prende delle posizioni stranissime. Sì, questo.
No, a me parte da solo, a un certo punto parte il mignolo, parte da solo. Infatti, quando stavamo provando pure con Mario, Noemi e Roberto, che saluto, saranno all'ascolto, e a un certo punto, dopo aver fatto una serie di accordi, c'era proprio il mignolo che si rifiutava, quindi alla fine di questo brano c'era l'angelo del mignolo, ce l'ho ancora, l'avevo proprio scritto, sì, no? Sì.
Senti, ma che c'hai adesso in scaletta? Che
allora, ora parliamo di uno dei brani composti da lui e pubblicati come album solista, che è Continuum.
Ah, andiamo
ad ascoltarlo.
Anche qui fatto con armonici, sì. Sì,
sì. Vai Mario.
Thank you.
17:37, questa era Continuum di Giaco Pastorius. Siamo in diretta su Radio Ruoti, ora anche in diretta Facebook, salutiamo i nostri ascoltatori. Siamo in diretta, vogliamo ricordare, con il nostro tecnico di regia Mario De Carlo e con il nostro super ospite Rocco Sinisgalli, in diretta streaming. Quindi grazie, Rocco, siamo anche grazie. In diretta. Bene, proseguiamo parlando appunto di questo grande artista. Anzi, ricordiamo che per chi volesse interagire c'è anche il nostro numero della radio 350 12 62 963. Ok, allora, continuando nella sua carriera, molto ricca di successo, soprattutto in questo periodo, una delle sue più famose tracce è Birdland, che andremo ad ascoltare fra un pochettino. E Birdland praticamente è un brano che esce nel 1977, che ha quel tocco, diciamo, di rock, ecco, differentemente dai brani precedenti, vero Rocco?
Sì, in realtà, allora, in realtà Giaco non era proprio un jazzista puro, anche lui veniva dalla Motown, dall'R&B, dal funky, diciamo che poi ascoltandolo questo suo grosso bagaglio si percepisce tutto. Lui praticamente, non so se l'avete letto, insomma, per un periodo della sua vita, agli inizi, accompagnò anche un cantante soul, Wayne Cochrane, insomma, questo era un personaggio, per dirti, era il come devo dire, era un personaggio tipo, come si chiama quello di colore che fa soul, adesso mi sfugge, comunque era e li obbligava a vestire in un certo modo con la divisa. Giacomo si rifiutava, addirittura lui suonava dietro la tenda, però
dietro la tenda
così bravo. Sì,
senso.
Però era così bravo e dava così tanto groove, ritmo alla musica di questo artista, che non riuscivano a farne a meno, quindi sopportavano questo caratteraccio di Giaco. E quindi, insomma, per tornare a noi, questo suo grande bagaglio tecnico, culturale, maturato con le numerosissime collaborazioni. Voglio ricordare, appunto, l'abbiamo detto prima, Pat Metheny con Brightside's Life, anche Joni Mitchell, Chick Corea, insomma, poi staremo qui fino a domani a citare.
Sì. No, ma infatti, a proposito di questo, come stavo leggendo appunto nelle varie curiosità su Giaco, sì. Proprio in questo periodo, comunque, sia nonostante, diciamo, le varie vicissitudini, non, diciamo, non positive. Sì. La reputazione di Giaco come bassista era però eccezionale, tanto che lettori e critici della rivista Downbeat lo votarono come bassista elettrico numero uno in quell'anno. Quindi infatti saranno poi numerosi i riconoscimenti che lui avrà nel corso della sua carriera. Addirittura leggevo che nel 1977 viene candidato a due nomination al Grammy Award, uno per il suo album di debutto omonimo, che riguardava sia la sua miglior performance jazz in un gruppo e un'altra invece per la miglior performance jazz di un solista, con appunto Donnelly che abbiamo ascoltato poco fa. E oltretutto un'altra nomination al Grammy l'ha ricevuta per la miglior performance jazz di solista per il suo lavoro nell'album Ivy Weather, quindi di Weather Report, proprio appunto in questo periodo.
Sì.
Yes. Comunque, allora, io vorrei un po' sapere, mi incuriosiva un sacco sapere quali sono un po' le tecniche del jazz che lui utilizza, insomma, in generale, ma perché è stato innovativo anche in questo, leggevo, vero Rocco?
Sì, allora, come ho anticipato prima, lui non era proprio, non suonava proprio gli standard conosciuti, gli standard jazz, non era proprio, infatti, a parte Days of Wine and Roses, Satin Doll e qualcos'altro, poi il resto, insomma, non era proprio, però quello che Giaco ha lasciato, ha spalancato l'autostrada a tutti quanti noi per le enormi possibilità di questo strumento, che fino ad allora era, diciamo così, diciamo la verità, era un po' relegato a tipo il mediano nelle squadre, cioè ci deve essere perché serve, però diciamo poi non lo nota nessuno, no?
Sì,
abbiamo
infatti
presente un po' il mediano. Vabbè, nel calcio,
infatti già diciamo il jazz, scusami, il jazz è già un genere già di nicchia, figuriamoci insomma i vari artisti.
Sì,
ecco.
Sì, certo. Poi con lui invece il basso ha acquistato un'importanza, infatti quando si pensa a una formazione il primo strumento che viene in mente è il basso, perché fa sostegno ritmico, armonico, melodico, ma questo è successo dopo di lui, dobbiamo dire la verità. Tra le tante tecniche, le ghost note, lui riusciva a dare un groove pazzesco, cioè pizzicando le corde senza premere a fondo la corda, suonando in sedicesimi, si dice tecnicamente, cioè suonando 16 note per battuta, adesso per dirla in maniera un po' più... ovviamente configurazioni ritmiche molto complesse che davano questa sensazione, questo groove scalpitante, e poi sentiremo, spero, ancora qualcosa.
Sì, infatti
abbiamo tempo.
Sì, il prossimo brano.
Guarda, sì, dimmi, scusami.
Vai, finisci. Il prossimo brano che andremo a lanciare sarà Birdland. Quindi terminiamo con l'aneddoto e poi facciamo ascoltare un po'.
Sì, no, volevo solo raccontare l'incontro, perché è molto simpatico l'incontro tra Giaco e Joe Zevon, il tastierista e leader dei Weather Report. Praticamente avviene nel 75, mm-hmm. Si presenta Giaco e dice, si presenta, io sono il più grande bassista del mondo.
Sì, modesto il ragazzo.
Diciamo che Joe gli risponde, togliti dai piedi, stronzo, gli dice, scusate la parolaccia, ma non, purtroppo è scritto così. Poi però sentono le tracce che Giaco gli aveva lasciato e lo chiamano immediatamente, e da lì, diciamo, cambia pure, come si dice tecnicamente, cambia pure un po' il gruppo, cambia anche sound, cambia ritmo, cambia tutto nei Weather Report. Giaco porta un'ondata di freschezza, di innovazione, no?
Sì. Nel frattempo arrivano messaggi, quindi tra un po' andremo a leggerli. E nel frattempo, Mario, ci sei? Lanciamo Birdland.
Birdland, bene. Thank you.
Questa era Birdland, siamo in diretta su Radio Ruoti e andremo oggi a parlare di Giacomo Pastoris. Comunque, prima di proseguire, Rocco, noi salutiamo i nostri amici di Facebook perché la diretta sta per finire, quindi invitiamo i nostri radioascoltatori a continuare a seguirci mediante app Radio Ruoti o FM World o mediante il sito www.radioruoti.it e interagire con noi mediante il numero 350-1262-963. A proposito di questo, io vorrei quindi un bacio a voi, siamo qua, maschera non si vede. Allora, a proposito di messaggi, ci arrivano dei messaggi, Rocco. Allora,
speriamo non siano offensivi.
No, no. No, no. Allora, ci scrive mia zia Rocchina da Rimini, ci scrive: complimenti per la scelta musicale e un salutone da Rimini. Ciao Rocco, che sorpresa.
Ciao,
e
ciao.
Poi lei devi sapere che è appassionatissima di questo programma ed è ospite fissa, ecco. E infatti mi sta facendo tipo una testa enorme perché a lei piacciono tanto tipo i Cassiopea e il Mezzoforte.
Beh, insomma, c'ha gusti raffinati, Cassiopea, cavolo.
Sì, infatti oggi abbiamo ascoltato insieme. E poi ci scrive Domenico, che è l'altro nostro collaboratore. Ci scrive: ciao Vale, un saluto alla regia, è una bella musica che conosco però purtroppo poco, grazie per averci dato una degustazione oggi. Ciao Dom, ricordiamo l'appuntamento di Domenico il mercoledì alle 16 con il volo letterario, ti consiglio di seguirlo anche a te Rocco, lui praticamente legge, oggi no, questa settimana era con Rodari, quindi ripropone, sì, certo, Rodari, certo. Fa questa lettura delle favole, delle fiabe, che però non è niente male, ecco.
Sì, sì.
Comunque procediamo, ecco, non perdiamoci in chiacchiere perché mancano 10 minuti. Allora, tu mi proponevi comunque nella scaletta questa Come On Come Over. Aneddoti al riguardo, narrami di questo brano, narrami di curiosità.
Sì, sì, no, sì. Come on, come on, come on, come on.
Sì, è un po' una scioglilingua, anche se ho avuto problemi.
Si è incastrata la lingua, esatto. Ho detto una cosa strana, comunque, si è capito. In pratica, sì, guarda, non è particolarmente complicato il brano, però è una testimonianza del percorso artistico e musicale di Giacomo. Praticamente si vede tutta la padronanza di Giaco nel genere Motown, come padroneggia il genere facendo queste frasi di basso molto gradevoli, arricchendole in maniera come solo lui poteva fare, insomma. Comunque lasciamo ascoltare perché manca poco tempo.
Sì, allora questa è Come On Come Over, l'ho detto bene, sì.
Sì, brava.
You afraid that you won't like it.
Oh, perfetto, perfetto.
Vale, posso dire una cosa?
Sì.
Io sto come è micidiale questo giro di basso, ti entra nella testa. Taratarata. Cioè, ancora
sì,
ce l'ho, ancora mi risuona. Ti... Cioè, è bellissima sta cosa.
Ma a me, tipo, la cosa che dà indesta è guardare, suonare il basso, cambiare mille note al mille accordi nel giro di poco tempo. Mi dà, cioè, io non ci riuscirei mai.
Insomma,
io immagino sia molto
ma
difficile.
Ma la genialità, sai cos'è? Una parte, infatti, si dice che Giacomo era straordinario nell'interpretare gli accordi. E sono le note giuste e soprattutto il silenzio giusto, perché spesso, però adesso due secondi lo voglio dire,
certo.
Spesso se che succede che noi abbiamo l'ansia di fare mille note, invece la musica è fatta di, soprattutto di pause, perché le note sono sette se ci pensiamo, no?
Mm-hmm.
Invece guarda, questi geni gestiscono così bene lo spazio tra le note che sembra tutto così magico. Insomma, questi brani ne sono una testimonianza. Vai.
No, ma anche perché a parte è molto rilassante come genere, secondo me, e poi a un certo punto ci sono quei brani che sono fatti appunto a dovere, che tu fai letteralmente dei viaggi mentali con
sì,
quelle
sì,
melodie,
bravo, sì, sì.
Cioè tu proprio sì. Parti, vabbè, questo succede ad esempio, vabbè, lì c'è un buon effetto, diciamo, fatto apposta, però io ho notato la stessa cosa con i Pink Floyd, cioè lì, cioè, tu
sì,
parti
sì,
parte
sì.
I migliori viaggi mentali,
sì,
figuriamoci,
sì. Certo.
Comunque, presente nella scaletta un brano che mi hai proposto è Chromatic Fantasy. A proposito
sì.
Di questo sapevo ci fosse un aneddoto, però
sì, guarda, ti dico subito che ho proposto questo perché non c'è un aneddoto particolare, perché è un brano scritto, come saprete tutti, però lo diciamo così per dovere di cronaca, è praticamente è una fuga in re minore scritta da Bach per clavicembalo, che è stata eseguita in tutte le salse, e Giacomo la propone con il basso elettrico. Quindi è una fantasia cromatica, è una fuga in re minore, che non c'è un aneddoto particolare, però il messaggio è che non è che solo talento, cioè lui si ammazzava di studio, questo deve essere, diciamo...
Studiava ovunque.
L'ascoltiamo?
Sì, sì, l'ascoltiamo, Chromatic Fantasy.
Sì. Thank you.
questa era Chromatic Fantasy, quindi brano riproposto da Jaco Pastorius e inizialmente di Bach, stavamo dicendo. Io vorrei proseguire, però andando, diciamo, sulla sulla nota più black della vita di Jaco, perché se lui inizialmente cioè non fumava, non beveva, non si drogava, eccetera, ma era praticamente solo drogato di basso, nel corso della sua carriera, nella sua breve carriera, inizia comunque a lasciarsi andare. E infatti mi spiegavi che però, a proposito di, diciamo, di questi aneddoti, la figlia poi li andrà a smentire poi nel corso del tempo, vero Rocco?
Sì, sì, hai detto benissimo, perché insomma negli anni si è detto un po' di tutto su Giaco, anzi diciamo la verità, lui alla fine della carriera veniva anche un po' evitato, perché era praticamente, lui soffriva, soffriva di depressione, aveva manie depressive ed era bipolare. E praticamente aveva un comportamento davvero difficile da digerire, tante volte è stato sopportato solo perché portava questo nome importante, ma altrimenti chiunque altro, magari se fosse stato Rocco Sinisgalli, mi avrebbero preso a bottigliate in testa.
Beh, comunque non è facile gestire, diciamo, persone che hanno purtroppo questi certo, queste malattie, ma comunque certo, non è nemmeno facile riconoscerle e saperle poi diciamo curare e dare il giusto peso. Però certo, guarda, certo, non tutti i mali vengono per noi, cioè nel senso che nonostante abbia avuto queste gravi malattie, al tempo stesso appunto era un genio, quindi vedi, certo, e non certo, è nemmeno il primo ad avere,
però,
diciamo,
ecco,
questa storia.
La figlia ci ha tenuto a precisare che diciamo i comportamenti così bizzarri che hanno portato anche purtroppo poi alla morte di Giacomo, mm-hmm, come sappiamo a seguito di un pestaggio, erano dovuti al suo disturbo bipolare, forse sicuramente aggravato dall'abuso di droga e alcol, sicuramente, però diciamo c'era una malattia di base, no?
Sì. No, ma infatti mi ha colpito un sacco questo aneddoto, ahimè, brutto di questo buttafuori che, sì, a proposito della serata del 21 settembre del 1987, sì, serata in cui vi è il concerto di Santana, dal quale appunto lui viene cacciato, sì, e successivamente viene anche cacciato in un club, in un locale denominato Midnight Butter Club. E sì, proprio questo buttafuori decide di punire, diciamo, la sua incandescenza in maniera piuttosto eccessiva, cioè praticamente lo picchia. Quindi i traumi poi che riporta a causa di queste percosse subite da questo buttafuori lo uccisero poi in ospedale dopo poche ore.
Sì,
ecco,
voglio solo dire picchiare è riduttivo, perché in realtà quello che poi, diciamo, non si trova scritto ovunque. Io l'ho trovato scritto su un libro bellissimo di, non sto facendo pubblicità, però lo devo dire, perché di Bill Milkovsky, praticamente che parla, si chiama La straordinaria e tragica vita del più grande bassista del mondo. E praticamente viene trovato Giaco con era stato picchiato in maniera così forte e ripetuta che aveva gli occhi fuori dalle orbite.
Madonna!
Quindi non è stato pestato, è stato massacrato, cioè questo forse era più ubriaco di Giaco, se no era un classico
Mario,
gorilla, insomma, pompatissimo, messo lì a fare il bullo e ci ha privati di tanta bella musica.
Ahimè, ha soli 36 anni, leggevo.
Sì, sì.
Vabbè, procedendo, diciamo, sulle cose più belle,
sì,
nel 1980 Weather Report pubblicò Night Passage, che includeva la classica ballata di Giaco, ovvero Three Views of a Secret.
Sì, Joe Zawinul dice che è stato il brano più bello scritto da Giaco Pastorius.
Che dici, andiamo ad ascoltare?
Andiamo,
yes. Three Views of a Secret.
Thank you.
Beh, Rocco, siamo quasi giunti alla fine, ahimè, Mario. Anche oggi è terminato. Ma prima di lasciarci, io vorrei innanzitutto ringraziare voi della pazienza, della vostra presenza. Vorrei ringraziare te, Mario, per esserci come tecnico, come sempre, e a supportarmi.
No, grazie a voi, bellissima puntata. E ho lasciato proprio questa base per parlarci sopra, perché è bellissima.
E vorrei ringraziare te, Rocco, per la presenza. Io ogni tanto vado a disturbarla, una volta avrò un fatto, una volta avrò un'altra. Prima o poi farò la fine di Giaco con i produttori.
Siate che Mario, a parte la grande stima e l'affetto che ho per voi e per tutta la comunità di Ruoti, che io poi per purtroppo vicissitudini familiari e personali poi non ho potuto più vivere. Però mi avete dato questa grande opportunità di parlare di un artista che io ho amato alla follia. Io ho passato l'adolescenza con gli LP dei Weather Report, con la testina che non tornava mai allo stesso posto, quindi per fare una frase ci stavo una settimana, perché la testina poi la mettevi perché non ci volevi sentire meglio quel pezzettino e non tornava mai lì. Però ecco, ho vissuto così in quel periodo, è stato bello così, insomma.
Beh, belli ecco, comunque gli LP, sì. Quindi giradischi, vinile.
Sì, sì, sì.
Io certo, lo stemetto sì, che sono sì. Nata nell'epoca sbagliata, ahimè. Prima o poi mi rifarò.
Vabbè, no, sei vabbè. Anche fortunata perché adesso hai le registrazioni. Cioè, sì, sei un'epoca in cui puoi, vabbè. A differenza di prima, non avevi scelto, adesso puoi scegliere quello che vuoi. Qui sta la differenza. Sì, sì, sì. Tu devi scegliere sì. Queste cose, capito, Valentino?
Vabbè, però quello, comunque, è quello che ti fa la differenza. Gli artisti, il clima e tutto... Non so quella che vorrei, vabbè, ecco.
Certo, noi diciamo, noi ragazzi degli anni Ottanta siamo stati dei privilegiati musicalmente parlando, insomma, abbiamo visto sì. Sicuramente il meglio. Ma che c'hai adesso? Così vediamo se possiamo dire una parola.
Allora, l'ultimo brano è Teen Town. Ho deciso di concludere. Con questo brano.
Sì, ti volevo dire una curiosità solo, velocissimamente, perché so che non abbiamo più tempo. Sì. Quando Giaco ho eseguito questi brani tipo Teen Town, molto, diciamo, virtuosi, pieni di energia, qualcuno gli chiedeva, ehi ragazzo, mi vendi questo basso? E lui rispondeva, amico mio, ti posso vendere pure il basso? Uno gli voleva dare 100.000 dollari.
Ma
gli ha detto, io te lo... Sì, e lui gli ha detto, guarda amico, io ti vendo il basso, ma tu non puoi comprare le mie dita. Ecco, questo è... un aneddoto divertente, insomma.
No, io in realtà lo comprendo benissimo, perché io non venderei mai, è sacrilegio vendere i propri strumenti, anche se stanno, che ne so, ammucchiati in soffitta senza un uso. Certo, non li venderei, certo, mai, certo. Sono ricordi, sono passioni, non è nemmeno giusto.
Però
che vadano,
il concetto è che, diciamo, non è lo strumento che fa il musicista, insomma, poi c'è l'anima prima di tutto, no? Che poi passa attraverso le corde in questo caso, però se non c'hai quello, l'anima è tanto studio, che fai? Spendi i soldi e te lo metti a casa come soprammobile.
Ma infatti sì, io purtroppo ho notato questo, quando uno, diciamo, decide di comprare uno strumento, molte delle volte lo fa perché tra virgolette deve, perché gli viene imposto. Molte volte invece ha la fortuna di comprare uno strumento per realizzare la propria passione, appunto, non so, te col basso, eccetera, eccetera. Però sì, il problema è che, come dicevamo pure con Mario, che il contrabbasso di turno, ad esempio, come una batteria, per quanto possa essere bella, ma è comunque ingombrante, cioè dove la metti? Quindi devi avere comunque pure spazio, devi avere un locale o comunque una casa che ti permetta di usarla, di imparare, ecco, perché non è che sei in un condominio, ecco, puoi anche permetterti di fare ciò.
Sì, sì. Certo,
io ogni
certo.
tanto capita che ci gettano, prima o poi ci getteranno qualcosa appresso quando andiamo a provare, però tutto nella norma. Male che va la colpa di Mario, no scherzo, Mario non è vero. Comunque, io rinnovo i saluti ai nostri degli ascoltatori, i vostri saluti a voi e alla prossima, noi vi salutiamo con Tin Town.
Grazie.
Ciao.
Ciao. We'll be right back.
We'll be right back.